Rispondimi, o Dio. È una preghiera che il salmista ci ha offerto l'occasione di ripetere più volte, riconoscendo il desiderio dell'uomo di trovare una risposta presso Dio. È una supplica insistente: rispondimi, o Dio, nella tua grande bontà, proprio perché sei buono, dammi una risposta. Non trovare risposta è situazione amara, dolorosa. Quando in famiglia uno non risponde, vuol dire che ci sono dei rapporti tesi, c'è una relazione negativa. Perché non mi rispondi? Anche con Dio talvolta ci può essere una relazione tesa. Abbiamo talvolta l'impressione che Dio non risponda. Ed è proprio in quelle occasioni in cui soffriamo in modo particolare, vogliamo con insistenza rivolgerci a Lui chiedendogli una risposta e aspettando la sua risposta. Perché capita anche talvolta che dopo aver fatto la domanda non aspettiamo la risposta. O immaginiamo di saperla già. Ci raccogliamo in preghiera, diciamo a Dio la nostra idea, gli chiediamo qualcosa, dopodiché ce ne andiamo di corsa senza aspettare risposta. Forse non la cerchiamo nemmeno. Può essere anche un altro aspetto. Non cerchiamo la sua risposta. Gli diciamo quello che abbiamo in testa noi e ci basta. Invece, la preghiera autentica è dialogo, dove noi parliamo a Lui, ma vogliamo aspettare e ascoltare la sua risposta. Proprio perché c'è una relazione di amicizia e di bontà, aspettiamo la risposta di Dio. Le letture di questa domenica ci pongono davanti il dramma della persecuzione. Il profeta Geremia, in modo particolare, ha vissuto questo problema. È stato rifiutato dai suoi, anche dagli amici, anche dai parenti. Si è sentito solo e ha sofferto questo abbandono proprio perché era fedele al Signore. E nonostante questa crisi con l'ambiente familiare, con il suo stesso popolo, non si è tirato indietro. Geremia è il modello del profeta coraggioso che è disposto a soffrire per il Signore. Giovanni Battista, di cui oggi celebriamo la natività, è stato nella sua vita un altro profeta, il più grande dei profeti. E anche Giovanni è stato perseguitato. Ha trovato difficoltà nella sua missione. È stato duramente perseguitato, ancora peggio di Geremia, perché Giovanni ci ha lasciato la testa nella sua fedeltà al Signore. Anche il Battista è un esempio di uomo coraggioso che è disposto a dare la vita per rimanere fedele al Signore. Diventano per noi dei modelli di persone che non hanno paura, o meglio, che vivono la loro paura fidandosi del Signore, non ritenendosi autorizzati a fare loro giustizia, ma affidando la giustizia al Signore. Nel brano che abbiamo ascoltato di Geremia c'è per due volte la parola vendetta. È una parola che ritorna anche nelle nostre conversazioni e tuttavia nel modo di pensare cristiano è una brutta parola. Tant'è vero che spesso coloro che hanno subito qualche disgrazia dicono di non volere vendetta, ma giustizia. Riusciremmo a stabilire la differenza fra giustizia e vendetta? La vendetta è una prospettiva umana, è una reazione al male secondo il nostro criterio umano. Vendetta è farla pagare all'altro per quello che ci ha fatto, rendergli altrettanto. È un discorso di tipo commerciale. Fargliela pagare vuol dire fare il conto di quel che deve e chiedere che paghi quel che deve. E non è giustizia questo? È molto simile, eh? La differenza forse in una società più civile è che la vendetta non è esercitata dall'individuo, ma affidata ad un organismo di Stato. In una civiltà più immatura, ognuno si fa giustizia da sé, ovvero fa vendetta di quello che ha subito. In una civiltà più evoluta, si affida alla magistratura e alle forze dell'ordine il compito di fare vendetta. Una vendetta regolamentata che diventa giustizia. Ma nella nostra prospettiva cristiana, l'atteggiamento che ci viene insegnato è invece quello della fiducia in Dio come colui che governa la storia, ma con criteri diversi dai nostri. Il Signore fa giustizia, ma la fa in un modo straordinario, diverso da quello che noi possiamo pensare o immaginare. Il Signore non interviene a colpire il delinquente, non è intervenuto contro quelli che perseguitavano Geremia, non è intervenuto contro Erode che ha fatto tagliare la testa a Giovanni Battista, non è intervenuto contro coloro che hanno messo in croce suo figlio. E allora il Signore non fa giustizia, lascia che trionfi il male? Noi crediamo che il Signore e solo Lui possa fare giustizia. Perché la giustizia non è semplicemente trovare il colpevole e punirlo. Giustizia è ridare vita al morto e cambiare l'assassino in un santo. Possiamo fare una cosa del genere noi uomini? La giustizia non è di questo mondo, lo diciamo, e ne siamo convinti. La giustizia non è fatta dagli uomini, perché la giustizia comporta ridare la vita a chi è stato ucciso. E questo non possiamo farlo. Possiamo dare una pena, l'ergastolo, la pena di morte all'assassino, ma giustizia non è fatta, perché il morto resta morto. Per fare giustizia, oltre a dare la vita alla vittima, bisogna cambiare il cuore del delinquente. Questa è la giustizia che fa Dio, e riesce a farla. Per questo noi ci mettiamo nelle sue mani. Ecco la parola del profeta che diventa preghiera. Signore dell'universo, tu provi chi è giusto, tu vedi il cuore e la mente, fammi vedere la rivendicazione dei miei diritti nei loro confronti, perché a te ho affidato la mia causa. Ecco l'atteggiamento corretto. Affidiamo al Signore la nostra causa. La mettiamo in buone mani. Non è solo un buon avvocato, è l'unico giudice competente e giusto e può fare giustizia. Libera la vita dei suoi poveri dalle mani dei malfattori. E allora, voi che cercate Dio, che gli chiedete risposta, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza quelli che sono prigionieri. Non pretendiamo mai che faccia quello che abbiamo in testa noi, che risolva le nostre cause secondo i nostri schemi, che faccia le vendette a nome nostro. Lasciamo fare a Lui, ci fidiamo di Lui, ci mettiamo nelle sue mani e gli chiediamo: rispondici a tuo modo, a tuo tempo, nel modo giusto, nel tempo opportuno. Rispondici, oh Dio, e aspettiamo la risposta e troveremo la giustizia.